Ed ora allora appunto sport, la settimana di Radio SBS Italian inizia dal calcio e la Formula 1. Nico Rosberg vince a Singapore il Gran Premio di Formula 1 precedendo l'australiano Daniel Ricciardo. Raikkonen è quarto mentre Vettel è al quinto posto dopo essere partito in ultima posizione.
In Serie A la Juventus viene fermata dall'Inter nel derby d'Italia. Il Napoli sorpassa ed è primo in classifica mentre la Roma perde contro la Fiorentina.
E questa mattina poi ci occuperemo anche di Paralimpiadi che si chiuderanno nelle prossime ore. E allora apriamo la nostra pagina sportiva dal Gran Premio di Singapore che si è corso nelle scorse ore. Nico Rosberg su Mercedes domina la corsa, ma con il brivido, rintuzzando solo all'ultimo l'attacco della Red Bull di Daniel Ricciardo. Con la vittoria il tedesco sorpassa il comando della classifica il compagno rivale Lewis Hamilton a Marina Bay, solo terzo.
Ottimo quarto Raikkonen, mentre Sebastian Vettel, partito in fondo alla griglia per i problemi meccanici di ieri, con una rimonta entusiasmante chiude quinto. La vittoria di Marina Bay è il 22esimo successo della carriera di Rosberg, ben l'ottavo stagionale. Noi abbiamo commentato questa tappa del circuito con il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi.
Diciamo che per due terzi ha dominato la gara. L'unico brivido che ha vissuto è stato quando alla ripartenza, al secondo giro, dopo la safety car, è intervenuto per l'incidente al via di Nico Hülkenberg. Si è ritrovato un commissario che era imprudentemente lungo la pista a togliere dei detriti, ma il povero commissario, un po' come i piloti, era rimasto colto di sorpresa dalla ripartenza quasi immediata. Nel finale, invece, una strategia diversa lo ha costretto alla difensiva, nel senso che pochi giri dal termine, al 47esimo dei 61 giri, Ricciardo, che lo seguiva a 3 secondi, si è fermato a sostituire ancora una volta gli pneumatici. La Mercedes ha deciso invece di continuare, di lasciare in pista Rosberg, il quale con gomme usate la perdeva dai 2-2 secondi e mezzo al giro e si è ritrovato praticamente a poche manciate di giri dal traguardo il Ricciardo appunto dagli scarichi. Quindi è stata una vittoria meritata ovviamente, ma molto molto sofferta. E però diciamo da forse più giusto a Rosberg, che ricordiamolo correva il suo 200esimo Gran Premio, quindi è stata festa doppia, e grazie al successo al terzo posto, e soltanto al terzo posto direi, di Lewis Hamilton è passato in testa campionato.
Sono 13 i punti di distacco tra Rosberg e Hamilton, 273-265. Citavi la gara di Ricciardo, che per un soffio non è riuscito a inserirsi proprio al primo posto. Come giudichi la prova dell'italo-australiano? Più da rimpianti oppure più di così non poteva fare?
No, lui a fine gara era molto sereno, ha ammesso appunto che più di così non poteva fare. Dice: io ho fatto una gara perfetta, ho fatto un'ottima partenza, ho insidiato oltre la prima curva, ho lottato fino all'ultima curva dell'ultimo giro, per cui dice questo era il massimo che potessi dare. Certo, sicuramente un po' brucia il fatto che non sia riuscito a vincere un Gran Premio quest'anno quando c'è stata l'opportunità, ricordiamo Monaco, e poi il fatto che si abbia perso appunto per soli 4 decimi, è pochissimo, soprattutto dopo 2 ore di gara, 1:55, una pista dove aveva perso anche l'anno scorso per solo per 1 secondo e 44 da mettere.
Veniamo invece alle Ferrari, un quarto, un ottimo Raikkonen, Sebastian Vettel invece arriva quinto, un fine settimana di Singapore veramente con luce e ombre per il tedesco, visto che è stato relegato in ultima posizione a causa ieri di un problema alla barra antirollio. Oggi invece, poche ore fa, una gara molto buona del tedesco, che in realtà fa accendere dei rimpianti, perché senza questa penalizzazione, senza questo ultimo posto in griglia, avrei potuto dire la sua in prospettiva di una vittoria finale?
Ah, certamente, la gara del posto dei rimpianti, perché anche Kimi Raikkonen, che ricordiamo è arrivato quarto, ha dei rimpianti, nel senso che Raikkonen, grazie anche a un brillante sorpasso per una certa parte della gara, è stato terzo. Poi la Ferrari appunto ha deciso di, una volta che Hamilton si è fermato con la propria sosta, di richiamare pure Raikkonen. Nel gioco delle soste il finlandese è finito alle spalle del campione del mondo e non è stato in grado appunto di riscavalcare. resta il dubbio che magari lasciandolo in pista avrebbe magari subito il sorpasso di Hamilton, però ovviamente sarebbe trovato una posizione migliore, ci sarebbe stato davanti, sarebbe stato toccato appunto a Hamilton provare il sorpasso. E Vettel ha rimontato da ultimo, come era sullo schieramento, a quinto, con un'ottima strategia, è partito con gomme soft, poi ha fatto due spinte con le gomme ultra soft e appunto girato con tempi molto brillanti. Ripeto, se fosse partito probabilmente in seconda o terza fila, oggi si sarebbe detto una posizione.
Ci puoi spiegare il problema meccanico che ha avuto il giorno prima? È un problema di sfortuna o un problema che fa vedere che c'è qualcosa da rivedere per la Ferrari dell'anno prossimo?
Ma il problema è un problema che non era mai capitato prima, un problema abbastanza stupido, ma purtroppo, come spesso succede, questi piccoli guasti poi incidono in maniera molto pesante sulle prestazioni. Si è guastato un richiamo del barra antirollio, quindi una piccola funzione, una bielletta della valvola antirollio che consente, diciamo, alla macchina di tenere la stabilità in curva. Era impossibile senza quello fare un tempo decente. Il problema ovviamente è stato risolto, le macchine oggi sono arrivate al traguardo senza alcun problema. L'anno prossimo il regolamento cambierà, si vedranno delle macchine un po' diverse, soprattutto dal punto di vista aerodinamico, per cui si riparte non da zero, perché chiaramente le basi, le fondamenta sono queste, l'aerodinamica conterà ancora e quindi bisogna fare bene i conti.
E questo era appunto il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, appunto come detto a Singapore vince Rosberg, seguito da Ricciardo e Hamilton. Ma vediamo la classifica piloti.
Rosberg primo su Mercedes a 273 punti, Hamilton secondo sempre su Mercedes a 265, Ricciardo terzo su Red Bull a 179 punti, Vettel su Ferrari a 153, Raikkonen sempre su Ferrari a 148 punti.
E il prossimo appuntamento appunto è per il 2 ottobre a Sepang in Malesia. E noi appunto tra poco ci occuperemo di Serie A con il grande successo dell'Inter sulla Juventus, però prima di parlare appunto di calcio faremo una breve parentesi sulle Paralimpiadi che si sono chiuse poche ore fa a Rio de Janeiro. Appunto, e per farlo diamo il benvenuto a Carlo Oreglia.
Buongiorno Francesche.
È
il caso di dirlo. Una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
Allora Carlo, si chiudono i giochi di Rio con altre medaglie per l'Italia?
È vero, alle Paralimpiadi di Rio sono arrivate nelle ore scorse altre 5 medaglie per l'Italia, che raggiunge così quota 39. Era già stato eguagliato 2 giorni fa il record di Londra e questo è il nuovo record. Sono 10 gli ori, 14 gli argenti e 15 bronzi. Gli azzurri sono noni nel medagliere, un medagliere che è dominato dalla Cina con ben 237 medaglie davanti a Gran Bretagna e Ucraina. L'Australia è settima, va detto che comunque rispetto alle Olimpiadi che si sono tenute appunto un mese fa, il numero di medaglie è molto più grande, quindi questo spiega i grandi numeri. Dunque, cosa è successo nelle ore scorse? Nei 100 metri è arrivato l'oro di Martina Caironi e il bronzo di Monica Contraffatto, poi Alvise De Vidi bronzo nei 400 metri, dal ciclismo è arrivato il bronzo di Andrea Tarlo nella prova su strada, mentre nel nuoto Ariola Tromi ha conquistato l'argento nei 50 stile libero, quindi questo è l'ultimo bottino delle ore scorse. Una notizia appunto, si diceva della chiusura dei giochi che chiuderanno fra qualche ora a Rio e la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura sarà Bebe Vio, che è diventata una vera e propria protagonista di questi giochi. Diciamo che lei insieme a Alex Zanardi, la appunto velocista Martina Caironi e il nuotatore Federico Morlacchi sono quelle che hanno vinto di più e catturato soprattutto l'immaginario degli spettatori in Italia. Ricordiamo, Bebe Vio ha vinto mercoledì la medaglia d'oro nel fioretto categoria B, battendo in finale la cinese Zhu con il risultato di 15-7, e la sua storia è emozionante visto che è una ragazza che adesso ha soltanto 19 anni, ma quando aveva 11 anni nel 2008 è stata colpita da meningite fulminante, una malattia che poi era degenerata in una vasta infezione e ebbe tutti e 4 gli arti amputati. Incredibilmente praticamente riuscì a ritornare in pedana, visto che era la sua passione, nel giro di un anno, e con grandissimo lavoro, una grandissima programmazione si è fatta trovare presente a questo appuntamento di Rio. Bebe Vio quindi sarà la porta bandiera bandiere, ricordiamo la cerimonia di chiusura a Rio tra 4 ore circa.
La chiusura dei giochi è stata però drammatica, con la morte di un atleta iraniano.
Sì, un momento molto triste. Si tratta di un incidente proprio ieri, alla penultima giornata dei giochi. Il 48enne Bahman Gulbarnezad è caduto durante la prova su strada nella categoria C4-5 ed è morto proprio per le ferite, nonostante il tentativo di portarlo all'ospedale. Il tratto nel quale è caduto era proprio una discesa su strada, nulla da fare per lui. I familiari in Iran sono stati informati subito della morte, mentre invece al team iraniano la notizia è stata comunicata in un incontro che è stato subito organizzato al villaggio degli atleti. Questo ciclista aveva una protesi alla gamba, aveva iniziato a fare ciclismo nel 2002 e aveva anche partecipato ai Giochi di Londra nel 2012.
Bene, grazie Carlo. Noi adesso prendiamo una piccolissima pausa, ma torniamo tra poco per parlare di calcio.
Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS.
E noi adesso passiamo alla Serie A, una grande Inter in rimonta, stoppa la Juventus che in classifica si fa superare dal Napoli, vittorioso nell'anticipo. Era il primo snodo scudetto, secondo Allegri, la risposta è stata che per ora l'Inter c'è. Prima di analizzare le partite però ricordiamo i risultati della quarta giornata.
Sampdoria-Milan 0-1, Lazio-Pescara 3-0, Napoli-Bologna 3-1, Udinese-Chievo 1-2, Cagliari-Atalanta 3-0, Crotone-Palermo 1-1, Sassuolo-Genoa 2-0, Torino-Empoli 0-0, Inter-Juventus 2-1 e Fiorentina-Roma 1-0.
E per la classifica invece vediamo in testa il Napoli con 10 punti, segue Juventus con 9, succede poi Roma, Lazio, Chievo, Inter tutti con 7 punti, Genoa con 6, così come la Fiorentina, Sampdoria, il Milan, Sassuolo, Udinese e Bologna. Ci sono poi Torino, Cagliari, Pescara, Empoli, tutti a 4 punti. Segue Atalanta con 3 punti, Palermo 2, Crotone 1. E per parlarci appunto del turno che si è concluso da poco con Fiorentina a Roma, è sempre con noi Carlo Oreglia.
Eccoci qua.
Carlo, appunto, un Inter che non ti aspetti, rimonta la Juventus e ferma le speculazioni di un campionato in discesa per la Juventus.
Assolutamente sì, i tifosi se la sentivano. Ascoltiamo tra l'altro come sono state accolte le squadre in campo. Ecco, no, non si sente bene, però in questo coro simile ad ubriachi, in realtà sentito dal vivo era molto più impressionante. I tifosi di San Siro che esibivano questo striscione mai stati in Bia, lo striscione che campeggiava a San Siro, il classico degli sfottò per i tifosi interisti che, va detto, negli ultimi anni possono aggrapparsi più soltanto a questo, ma ieri, nelle ore scorse, in realtà l'Inter in campo ha fatto vedere cose molto pregevoli, con una grande partita dei nerazzurri che infliggono ai bianconeri la prima sconfitta stagionale. Il vantaggio è di Lichtsteiner della squadra piemontese e la squadra di De Boer riesce a ribaltare tutto grazie a Icardi e Perisic. Insomma, l'Inter passa dal peggio visto quest'anno di giovedì scorso al meglio in questa domenica, facendo cadere la Juventus alla quarta giornata. E Allegri naturalmente verrà messo sotto accusa proprio per quelli che alla luce del risultato sono stati degli errori di formazione. Ricordiamo che ha concesso soltanto una ventina di minuti a Higuain con una soltanto conclusione di testa appunto per il giocatore. Verrà sicuramente criticato per questa decisione di turnover. Invece Frank De Boer riesce a allontanare i fantasmi dell'esonero, riuscendo a mettere in campo un Inter veramente gagliarda. Allora, 21esimo della ripresa, Sandro va via D'Ambrosio, piazza un cross che Lichtsteiner deve soltanto spingere dentro, anticipando Santon. Sembra la classica, il classico canovaccio delle partite della Juventus e soprattutto dell'Inter, ma in realtà questa volta lo svantaggio non affossa l'Inter. Dopo due minuti arriva il pareggio, terzo gol incassato da Ango della stagione per la Juventus. Banega la mette bene al centro, Icardi decolla e va letteralmente sopra Mandzukic, colpisce di testa verso il palo lontano. E al 33esimo, sugli sviluppi di una palla persa di Asamoah, un cross d'esterno di Maurito, sempre Icardi, che il subentrato Perisic ancora di testa trasforma nel 2-1. Insomma, tre gol in 12 minuti che arrivano dopo un inizio di ripresa di marca interista e un primo tempo equilibrato. Sono state profetiche le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima dell'incontro con l'Inter, ascoltiamolo.
Sapere che quest'anno sarà molto più difficile anche vincere lo scudetto, perché ci saranno squadre agguerrite e perché non è detto, perché la Juventus sulla carta è più forte, debba per forza vincere tutte le partite. Diciamo che è impensabile vincere 52 partite di seguito. Cioè, l'anno scorso abbiamo vinto 25 su 26, ma c'è stata un'interruzione in mezzo con il Bologna. Viviamo le situazioni con grande entusiasmo, domani è una partita bella, è il derby d'Italia, è il primo snodo dello scudetto, è il primo snodo dello scudetto. Qualcuno magari può pensare che alla quarta partita Inter-Juventus è il primo snodo dello scudetto.
Insomma, l'enfasi di Massimiliano Allegri era il primo snodo che non è andato benissimo per la Juventus. Tanto possiamo anche ricordare che Icardi ha segnato ben 7 gol alla Juventus in 8 partite, che ce l'abbia contro i bianconeri, chi lo sa?
Chi lo sa? Carlo, passiamo alla Roma, che avrebbe potuto trovarsi in testa alla classifica, ma che viene fermata a Firenze con una rete all'82esimo.
Esatto, sicuramente la Roma si sta mangiando le mani. Decide infatti Badeli all'82esimo, la risolve appunto il croato con un tiro da fuori. Molto contestato, visto che Kalinic è in fuorigioco attivo, praticamente fa passare la palla sotto le gambe, l'arbitro non lo vede. Un gol che in realtà arriva come le leggi del calcio, gol mancato, gol subito, visto che poco prima il belga Nainggolan aveva sfiorato il gol del vantaggio per la Roma colpendo il palo. Insomma, rete con un tiro da 20 metri, come detto, con fuorigioco attivo di Kalinic, successo molto pesante per la Fiorentina e la Roma in realtà avrebbe potuto accarezzare il primo posto, ma lo manca. E tra l'altro si parte veramente male con il becerume dei tifosi. I tifosi della Viola fischiano il minuto di silenzio dedicato a Carlo Azeglio Ciampi, che è morto nel fine settimana. I tifosi giallorossi rispondono con insulti agli avversari. Va detto che a fare la partita è quasi sempre la Roma. I giallorossi creano diverse occasioni con Dzeko, con De Rossi, e la ripresa invece si apre con una Fiorentina più coraggiosa, e a 13 minuti dalla fine Paolo Sosa fa entrare Babacar per aumentare il potenziale offensivo. Spalletti risponde facendo entrare Totti. Purtroppo i risultati, anche se Totti ha ben meritato, non sono come quelli della scorsa settimana. Al 35esimo Totti avvia l'azione che porta al palo di Nainggolan sulla sede di Florenzi, e come detto la Fiorentina passa al 37esimo con questo gol molto contestato.
Carlo, chi festeggia dunque in questo fine settimana è il Napoli di Sarri, che affossa il Bologna per 3-1 e si porta in testa la classifica con 10 punti.
Verissimo, il Napoli è in testa al campionato e si gode Milik alla sua seconda doppietta in campionato, la terza in stagione. Tra l'altro c'è anche Callejon come capocannoniere, insomma un avvio di stagione veramente ottimo per il Napoli. E la cosa che va sicuramente ricordata è la facilità irrisoria con cui il Napoli riesce arrivare al tiro e a crearsi occasioni da gol. Come detto, Insigne prima pericoloso al dodicesimo con un tiro da fuori che sfiora il palo e poi assist per il gol di Callejon con un facile colpo di testa dello spagnolo, come detto al suo quinto gol in campionato. Reazione, ma in realtà neanche poi tanto da parte del Bologna. Verdi in realtà trova il pareggio al dodicesimo con una botta di destro che trova Reina impreparato, girandola di cambi per quanto riguarda le due squadre. Sarri che sostituisce Gabbiadini con Milik che diventa il protagonista, subito segna con un tocco del 2-1 sostanzialmente al primo tocco della sua partita su una uscita incerta di Da Costa, e poi doppietta al 33esimo con un potente tiro di sinistro, quindi Milik che manda in delirio i tifosi del Napoli. A Napoli esplode la Milik mania. Sarri però getta acqua sul fuoco per quanto riguarda l'attaccante polacco, ascoltiamolo.
Mi sta sorprendendo dal punto di vista realizzativo, però questo è un dato, penso, prematuro. In questo momento sta segnando, ma si sta parlando di un periodo di tempo talmente limitato per cui non va caricato di responsabilità. La realtà deve rimanere quella che è un giocatore dalle grandi potenzialità, molto giovane ancora, soprattutto in relazione al ruolo che sta facendo. E quindi è un giocatore che deve pensare solamente a migliorare, perché ha ancora grandi margini di miglioramento. In questo momento sta bene, lo sta sfruttando segnando, però non cominciamo a paragonarlo ai grandi centravanti europei, perché è un ragazzo che deve ancora lavorare.
Abbiamo parlato della rinascita dell'Inter, anche l'altra milanese si gode un turno favorevole, una vittoria che è un toccasana. Il Milan vince per 1-0 in trasferta contro la Sampdoria. Com'è andata, Carlo, al Marassi?
Allora, il Milan passa in casa della Sampdoria soffrendo per quasi tutta la partita e trovando il colpo finale con Bacca. Tra l'altro l'esordio sulla panchina rossonera di Brocchi l'anno scorso finì alla stessa maniera, quindi Montella cambia il Milan al posto di Bacca, c'è la Padula, poi Montella chiede orgoglio alla vigilia, ma in realtà ottiene poco, la pressione è tutta della Sampdoria. La Padula titolare si vede soltanto una volta, poco per lui, e insomma sostanzialmente è Sampdoria in questa partita per il primo tempo e anche per inizio della ripresa. Il primo tiro in porta per il Milan è al 14esimo del secondo tempo. La Samp trova in realtà un gol, ma il tocco di Barreto davanti a Donnarumma è appunto in fuorigioco ed è annullato dal guardaline. Insomma, poca roba per il Milan, ma al 40esimo arriva la punizione tirata da Bacca, la punizione nel senso di punizione di castigo, insomma Bacca servito da Suso con un destro preciso in fila Viviano. Il Milan può riprendere fiato ed entusiasmo, anche se Vincenzo Montella in sala stampa ha ammesso che si è trattato di una vittoria un po' fortunata. Ascoltiamo le sue parole.
Nelle prime partite abbiamo visto anche un po' una Samp del secondo tempo che riuscì ad avere meno continuità rispetto ai primi tempi, anche statisticamente, forse lo sapete più di me, abbiamo deciso preventivamente di forzare la partita nel secondo tempo. È andato bene, c'è stato anche un po' di fortuna, c'è stato grande orgoglio e grande personalità della squadra. Direi che oggi mi ha dimostrato anche una prova di forza importante, proprio perché abbiamo giocato contro una bella squadra, molto compatta, ci ha messo in difficoltà in più di una circostanza. Una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto in questo momento, per come ho visto nelle partite, quindi secondo me questa vittoria vale molto di più di quanto possono dire soltanto i tre punti, perché è maturata in determinate circostanze, è maturato contro un avversario di valore, è maturato contro una squadra difficile, un campo difficile, secondo me questo per tutto l'anno.
Questo era Vincenzo Montella, velocissimo in chiusura. 2-3-0 in questa giornata, quello della Lazio sul Pescara, Cagliari sull'Atalanta. Per quanto riguarda il Cagliari, all'ottavo e il 28esimo del primo tempo, 28esimo del secondo tempo, Borriello in mezzo alla rete di Sau. E poi la Lazio invece spazza via il Pescara 3-0, Milinkovic-Savic al 22esimo, al 27esimo raddoppio di Radu e poi al 31esimo Immobile. Il Chievo-Verona fa il colpaccio nei minuti di recupero, siglando la sua vittoria al 95esimo. Poi il Sassuolo si ripete contro il Genoa firmando un 2-0 e infine Crotone-Palermo Palermo 1-1 e Torino-Empoli 0-0. Da sottolineare Crotone-Palermo, il primo punto per il Crotone e il primo punto per il tecnico del Crotone in Serie A.
Noi adesso allora passiamo la linea per la seconda edizione del giornale radio a Ilaria Gianfagna e noi ci troviamo tra pochissimo per una seconda ora insieme al programma in italiano di Radio SBS.